Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati. E a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione, un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
7. Quanto conosci la fantascienza? Quanto resta da scoprire tra galassie inesplorate, universi distopici e macchine straordinarie? Se sei pronto ad addentrarti in questo mondo, allora sei nel posto giusto. Io sono Furio Marino e questo è Sogni Elettrici Podcast, il tuo portale sul mondo della fantascienza. Milano, dicembre 1961. Nei sotterranei della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde è in corso uno spettacolo piuttosto insolito. L'unico suono udibile è la voce di un uomo dall'aria colta, con dei folti baffi neri, che si trova in piedi davanti ad una macchina unica, l'ultimo gioiello della IBM, l'IBM 7070. Nella stanza ci sono altri due uomini, che lo stanno ascoltando come stregati dalle sue parole. L'uomo coi baffi è il poeta e scrittore Nanni Balestrini, e con lui ci sono altri due intellettuali di spicco, Umberto Eco e il musicista Luciano Berio. La macchina che stanno osservando sta per compiere un miracolo, ovvero generare la prima poesia completamente computerizzata, Tape Mark 1. Questo evento indica la presenza di un interesse completamente nuovo in Italia, verso macchinari e tecnologia. Su questa scia inizia a diffondersi ben presto anche un filone letterario e cinematografico da sempre ignorato nel nostro paese, la fantascienza. Un genere che conquista un inaspettato interesse da parte di intellettuali come Italo Calvino, Primo Levi e Luigi Malerba, che ben presto iniziano a scrivere di robot, mondi utopici e galassie lontane. Nel mondo del cinema, questa tendenza era stata sviluppata già nel 1958 con La morte viene dallo spazio di Paolo Heusch, uno dei primi film di genere fantascientifico realizzati in Italia. Un razzo a propulsione atomica, spedito da una base ONU, sfreccia verso la Luna, tra stelle e pianeti. Ma la missione non va come sperato. Il missile, infatti, non si ferma alla meta, ma la oltrepassa, colpendo così una cintura di asteroidi tra Marte e Giove. Questo provoca la deviazione degli asteroidi, che improvvisamente si dirigono verso una collisione con la Terra. La minaccia potrà essere fermata solo dalla collaborazione tra poli opposti, ovvero le due più grandi potenze mondiali, Stati Uniti e Unione Sovietica. La morte viene dallo spazio anticipa così il filone dei film catastrofici degli anni successivi. Questa è anche l'epoca di Ultimatum alla Terra, La cosa da un altro mondo e La guerra dei mondi, film in cui presenze aliene minacciano la Terra, tematica a cui anche l'Italia ha dato il suo contributo. La morte viene dallo spazio ha quindi notevolmente influenzato la cinematografia di fantascienza italiana. Tra l'altro, Mario Bava vi ha partecipato come direttore della fotografia, per poi dirigere qualche anno dopo Terrore nello spazio, che ha a sua volta ispirato Alien di Ridley Scott. Importante è stato anche il cinema di Antonio Margheriti, ricordato come uno dei promotori principali della fantascienza italiana, al fianco di Luigi Cozzi. Con il ciclo Gamma 1, comprendente ben 4 lungometraggi, Margheriti è riuscito a sopperire alla scarsa disponibilità di budget, escogitando soluzioni innovative, come ha fatto anche Bava. Purtroppo questi film, nonostante la loro grande inventiva, non hanno lasciato grandi tracce nella cultura mainstream italiana, ma di certo sono stati pilastri fondamentali per il genere. Margheriti è stato infatti menzionato da registi di spessore come Kubrick, che l'ha contattato per avere consigli su 2001 Odissea nello spazio, e Tarantino, che l'ha addirittura citato in Bastardi senza gloria e C'era una volta Hollywood. Il cinema di fantascienza italiana, però, non consiste solo in produzioni a basso budget, ma esistono anche esempi come il distopico La decima vittima di Elio Petri del 1965, film più ambizioso ma che ha attirato un grande pubblico. Questo film ci mostra un futuro prossimo nel quale, per contenere la violenza ed evitare guerre, è stata istituita la grande caccia, ovvero una competizione che conferisce agli iscritti la licenza di uccidere. La gara prevede delle coppie formate da cacciatore e vittima, che si sfidano in 10 turni. Alla fine di tutto, il vincitore potrà riscuotere un premio in denaro. Già dalla trama è evidente come questo film abbia influenzato molte delle dinamiche onnipresenti nel mondo sci-fi. La popolarità del genere fantascientifico, proprio negli anni precedenti all'allunaggio, fa sì che molti autori, anche italiani, provassero a cimentarsi con alieni e viaggi spaziali, conquistando un pubblico sempre più trasversale. In questo periodo nascono anche molte commedie e parodie, tra cui citiamo 002 Operazione Luna del 1965, in cui il terrorista dei generi, Lucio Fulci, dirige la coppia comica del momento, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, usati come cavie per un viaggio spaziale involontario. Un mondo altro, in cui invenzioni tecniche e narrative si fondono con l'avanzamento degli effetti speciali per il cinema e con il sogno di visitare nuovi e strani mondi, augurandosi un futuro di pace e prosperità. Se sei interessato a scoprire di più sulla sci-fi nostrana, ti aspettiamo al Sogni Elettrici Festival e alla retrospettiva Oggetti non identificati, la fantascienza italiana degli anni 60. Ringraziamo i professori Riccardo Caccia e Rocco Moccagatta che si sono occupati della retrospettiva di questa edizione.
Sembrerà incredibile che ci sia stata una fantascienza italiana, non è uno di quei generi che lo spettatore o anche l'uomo della strada attribuisce al cinema italiano. In realtà c'è stata una ricca produzione di questo genere a metà degli anni 60 e sicuramente il portato del successo, come altri generi non autoctoni del nostro cinema di allora, come l'horror, come la spy story, dal successo di film di altre cinematografie, soprattutto quella statunitense, in parte quella inglese immediatamente prima, ma viene poi declinata in un modo tutto particolare attraverso degli artigiani, come li si definiva all'epoca, forse qualcosa di più, almeno nel caso di uno di loro, Mario Bava, ma c'è anche Antonio Margheriti, Lucio Fulci, Elio Petri, che è un caso un po' particolare, non è sicuramente un regista di genere Elio Petri, di cui si mostra La decima vittima, quanto piuttosto un regista autore che piega il genere, in questo caso un film su una caccia all'uomo futuribile nata da un racconto di Robert Sheckley, che è anche l'occasione però per esplorare i moduli visivi della pop art dell'epoca. Infatti il cinema di fantascienza italiano degli anni 60 ha questo di peculiare, no? Che cade in un momento in cui c'è un'esplosione della pop art. E un po' degli elementi di questa pop art filtrano anche in queste produzioni, che erano le produzioni spesso costi contenutissimi, per non dire sotto costo. Cosa accomuna questi quattro film che vengono mostrati nella retrospettiva? Innanzitutto il fatto di essere tutti del 1965, che quindi è davvero l'anno d'oro di questa prima fantascienza all'italiana, ma anche il fatto che a diverso titolo hanno, se non anticipato, sicuramente gettato dei semi che sono stati poi ripresi successivamente.
Tutti e quattro i film, in realtà uno è uscito nel 1966, però è stato comunque girato nel 1965, era perché abbiamo scelto comunque quell'anno, il 1965, come, così, come riferimento per la scelta di quest'anno. Terrore nello spazio di Bava, perché molti lo considerano un precursore di Alien, nel senso che è stato un film fatto da un regista di genere assolutamente, che ha lavorato però nei generi, nella fantascienza e nell'horror in modo particolare, in modo straordinario, con delle invenzioni visive anche rispetto agli anni e rispetto ai budget che aveva, molto interessanti. La scelta del film di Elio Petri, La decima vittima, è perché è un raro esempio di un regista che faceva un cinema del tutto diverso da quello di genere, no? Elio Petri era un regista impegnato dal punto di vista politico, sociale, che si dedica a questo film di fantascienza, però con venature comunque autoriali, con un protagonista come Marcello Mastroianni, per raccontare una storia distopica con un design che sta anche molto al di fuori di quello che era il suo cinema, un design molto particolare, molto sì futurista ma molto minimalista eccetera. Anche questo è un aspetto che interessava. Per quanto riguarda I diafanoidi vengono da Marte, qua siamo invece proprio nel cinema di serie Z, no? Antonio Margheriti, che si firmava Anthony Dawson per il pubblico straniero, era un regista ancor più di Bava, che lavorava sul genere in maniera anche più rozza, se vogliamo, però anche lui con grandissime capacità di costruire dei racconti con pochi soldi, con attori sconosciuti, che però avevano una grossa, come dire, rispetto a quello che era il costo, avevano poi un certo successo. Non è un caso che un regista come Quentin Tarantino ami il suo cinema di serie Z. Mentre invece il film di Fulci, anche lui ha spesso lavorato nel genere e in particolar modo nell'horror, con dei risultati molto interessanti, qui alle prese però con questo duo di comici molto famosi all'epoca, sia al cinema che in televisione, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, alle prese con questa avventura nello spazio che ovviamente ha dei rimandi alla fantascienza, ma che poi è soprattutto un veicolo per la comicità di questi due attori. Quindi abbiamo cercato di dare un panorama piuttosto ampio, da un lato appunto una scelta invece di commedia ambientata però nel futuro, e dall'altro invece un approccio più autoriale legato anche appunto all'origine del racconto di fantascienza. E quindi ci piaceva dare un'idea della fantascienza italiana, come abbiamo detto, genere poco percorso, molto florida però in questi anni in modo particolare.
Per esplorare ancora meglio il cinema di fantascienza italiano, un genere che purtroppo è poco valorizzato nel nostro paese, accogliamo i nostri tre ospiti, vi chiediamo di presentarvi.
Andiamo noi? Ciao, sì, io sono Daniele Magni, sono proprietario di Blockbuster Negozio, Blockbuster Edizioni. Ho scritto insieme al qui presente Pianeti Erranti, che è un dizionario sulla fantascienza italiana, e forse sono qui per questo.
Io sono Alberto Genovese, ho collaborato con Daniele Magni per questo libro Pianeti Erranti. Prima ancora avevo scritto un altro libro sul cinema trash internazionale, e a tempo perso mi occupo di cinema, dirigendo e producendo film di fantascienza, per l'appunto italiani, a basso costo, molto a basso costo.
Ciao, io sono Massimo Privitera, il direttore della prima ed unica rivista ufficiale italiana sulle colonne sonore da ben 23 anni. Poi ho fatto il regista, lo scrittore, ho pubblicato dei libri insieme a Blockbuster Edizioni sul mondo delle colonne sonore, e diciamo che la fantascienza è una delle mie grandi passioni.
Grazie mille. Volevo iniziare con la domanda: da dove nasce il vostro interesse per la fantascienza?
L'interesse nasce chiaramente dalla visione di film, soprattutto i vecchi classici, quelli degli anni 50, parliamo di Godzilla, Ho sposato un alieno venuto dallo spazio, Invasori spaziali, questi film qua che quando sei bambino, chiaramente io che sono nato negli anni 70, appunto li vedevo in televisione o spesso anche al cinema, colpivano l'immaginario. Da lì poi è una passione che si è incrementata nel tempo, fino a farmi pensare che comunque potevo, o comunque volevo, realizzare anch'io qualcosa.
Noi ragazzini degli anni 70 abbiamo avuto questa, insieme, fortuna e sfiga, nel senso che stavano iniziando a esserci le TV private in Italia, che facevano in maniera assolutamente pirata emissioni televisive, facendo vedere veramente l'impossibile. Essendo cose poi che avevano pochi soldi, si erano comprate tantissimi film a basso costo. Quindi purtroppo il nostro gusto cinefilo si è formato su ste porcherie che vedevamo da ragazzini. Non siamo gli unici, perché Quentin Tarantino, che è tanto amato da voi giovani, è esattamente questo: è un ragazzo degli anni 70 che si è formato sul cinema di genere e che il cinema di genere in qualche modo ha cannibalizzato, ha rimescolato, ha riassemblato, facendolo diventare qualcosa di nuovo, qualcosa di personale. Ma badate bene che Quentin Tarantino non si è inventato nulla, viene tutto dal cinema di genere degli anni 50, 60, 70. Tanto dal cinema di genere italiano.
Allora, devo dire che la mia passione per il cinema di fantascienza nasce grazie a mio padre, perché i miei genitori mi hanno portato sempre al cinema tutti i weekend. Ricordo che mi traumatizzò un film del ciclo Quatermass, perché c'era una sequenza orrorifica tremenda per un ragazzino di 6 anni, che era ambientata nel Stone Age, dove venivano risucchiati dagli alieni tutti gli esseri umani e ridotti a scheletro. Questa cosa mi fece dormire per settimane intere, da questa specie di incubo visivo. Poi mi subentrò una sorta di passione sfrenata per la fantascienza. Però quelli che mi colpirono parecchio, che già avevo una certa età, diciamo più grandicello, furono l'umanoide, perché c'erano le musiche di Ennio Morricone, che è stata una mia passione. Però Mario Bava, Terrore nello spazio, mi ha stravolto totalmente. Lì la cosa che mi colpì era quella musica di Gino Marinuzzi Junior, perché sembrava più che altro un sound design ante litteram, una forma di descrizione della presenza fantasmatica degli alieni, e lì era un po' il suono, diventava l'essere invisibile. E questa è una cosa che mi ha colpito parecchio.
Vi chiedo, perché secondo voi la fantascienza non è diventata un genere di spicco in Italia come invece in altri paesi? Cioè è considerato un genere di nicchia?
Ma principalmente per mancanza di soldi. Riuscire a competere con le grandi produzioni americane era praticamente impossibile, se non lavorando, diciamo, su materiale che si aveva a disposizione, quindi materiale molto economico. Appunto abbiamo parlato di Luigi Cozzi, e allora non possiamo non citare Scontri Stellari Oltre la Terza Dimensione, che è un po' la risposta italiana a Star Wars, ovviamente con molti, ma molti meno soldi. Film italiano, diciamo, di fantascienza ha questa prerogativa che non è mai stato preso veramente sul serio. Forse in questi ultimi anni c'è stato qualche tentativo più elegante. Io penso all'ultimo che ho visto, Ipersonia, che è un film molto interessante perché ci presenta un mondo distopico dove i carcerati vengono ibernati letteralmente all'interno di contenitori.
Ma c'è anche da dire che in Italia non è che ci sia una gran tradizione di fantastico e di fantascienza, c'è veramente poco. E più che altro noi abbiamo la grande commedia, e quindi è quello che un po' la fa da padrona nel cinema, perlomeno i grandi incassi si fanno lì, tanto che anche gran parte della fantascienza italiana in realtà è commedia. Molti film partono da un incipit fantastico per poi sviluppare la commedia o viceversa.
Poi c'è anche da dire che abbiamo avuto due grandissimi maestri dell'horror e della fantascienza, sono stati Riccardo Freda e Mario Bava, e molti ancora, soprattutto registi famosi esteri,
e
Antonio Margheriti. Altra nota di colore rispetto al film che ha citato Alberto è Scontri Stellari Oltre la Terza Dimensione, che le musiche originali sono state scritte da John Barry, cioè il papà di 007, e non solo, premio Oscar, La mia Africa, Ballo coi lupi, che Luigi Cozzi fu un genio, perché si trovava in vacanza con la moglie a Roma, gli fece vedere in una saletta privata il film, e Barry rimase sconvolto perché dice: caspita, ma questo è veramente il Guerre Stellari italiano. Ma siccome io non sono riuscito a fare un film di Guerre Stellari, alla faccia di John Williams faccio io le musiche di questo film, non sapendo che non era proprio il Guerre Stellari per eccellenza. Però vabbè, comunque era questa chicca che è stata una delle prime occasioni, credo anche l'unica, di un compositore famosissimo bondiano che ha scritto le musiche per un film di fantascienza italico.
A tal proposito, oggi pensate che ci sia spazio per una rinascita della fantascienza italiana?
al giorno d'oggi diciamo che abbiamo qualche esempio, mi viene in mente Mainetti con lo chiamavano G-Robot, successivamente ha fatto Freak Out, che sono due bellissimi film fatti anche con molti soldi. E il problema è che però per quanto si voglia investire al giorno d'oggi i film non rendono più, diciamo, come prima, perché adesso tra lo streaming e tutte le altre situazioni il cinema, diciamo, fa molta fatica. Quindi si potrebbe pensare a una rinascita dal basso, se ci fosse, ma anche lì poi la qualità, vediamo che soprattutto nel cinema di fantascienza, tende sempre a scendere.
Abbiamo citato prima come Mario Bava e Margheriti siano stati influenti per il cinema, per esempio 2001 Odissea nello spazio e altri. Ci sono altri casi di registi stranieri che hanno preso spunto dalla fantascienza italiana?
Così su due piedi? Su due piedi
John
così?
Carpenter.
No, però sicuramente sì.
John Carpenter, per forza.
Senz'altro.
John Carpenter... Penso anche a anche i fratelli Wachowski, le sorelle Wachowski, oggi sono di Matrix, sono stati molto influenzati dal cinema italiano.
Ma ci sono altri film di Kubrick che si rifanno a Anthony Dawson, per esempio la scena in Shining dell'ascensore che si apre ed esce la valangata di sangue, quella è presa completamente da un film della serie di Gamma 1.
No, io volevo citare l'immancabile nostro collaboratore del libro, Ciro Ippolito, e Alien 2, che nei primi anni 2000 fu citato in The Descent, o almeno così sembra che ci fu questa querela, per cui Ciro Ippolito si incavolò un po' perché disse: ma come, mi hanno copiato il mio film, che ricordiamo Alien 2 sulla Terra è, diciamo, una versione apocrifa di Alien. Però ebbe il pregio di fregarsi il titolo Alien 2, perché voi...
In un momento in cui si poteva fare.
In un momento in cui si poteva fare, perché comunque Cameron non poté titolare su Alien scontro finale in Alien 2, perché se l'era già preso Ippolito. E poi appunto Neil Marshall, che con The Descent ambientò proprio nei sotterranei di una grotta il suo film, come fece Ciro Ippolito questo splendido film che io adoro, tra l'altro, perché è veramente un film fatto con quattro soldi, con la trippa, però ha del potenziale che oggi secondo me ce lo sogniamo, ecco.
Ma anche lì infatti è l'ingegno italico, no?
Esatto.
Ciro Ippolito, prima che regista, è produttore. Lui è napoletano, quindi produce i film con Mario Merola, le sceneggiate. Allora lui va a vedere Alien e dice: ma cavolo, bello sto film, facciamolo anche noi. Ma sì, perché no? Dai, facciamo Alien 2. Per dire come andavano le cose allora. Mette giù una sceneggiatura di quattro righe, una paginetta. Riesce a farsi dare un tot di soldi per fare questo film sulla base di quattro righe che lui ha scritto. Questi soldi se li spende in altro modo e non ha più un budget. E quindi dice: come faccio adesso? Vede un documentario sulle grotte di Castellana e dice: cavolo, sì... Alien lì dentro è l'ambiente claustrofobico, come era claustrofobico l'ambiente della Nostromo. Quindi invece di essere nell'astronave, lo mettiamo nelle grotte, ci abbiamo già tutta la scenografia pronta e con veramente due spicci fa un film che anche questo gira in tutto il mondo, oggi è un cult movie ed è stato forse anche alla base di The Descent, come dici tu.
Forse. Comunque invitiamo chi volesse acquistare Pianeti Erranti a leggersi l'introduzione di Ciro Ippolito, perché è divertentissima e spiega veramente come si faceva una volta a tirare sui soldi per fare i film.
Infatti la sua prefazione si intitola Effetti speciali, dove gli effetti speciali sono le cambiali.
Le cambiali, ecco, infatti.
Quello era l'effetto più speciale che c'era per fare questi film.
No, volevo chiedere, ci sono altri aneddoti curiosi legati a registi, film di fantascienza che vorreste raccontare?
Io ho quello di Mario Bava, visto che io adoro Bava,
sì, sì.
Però nello spazio è spettacolare, perché un regista e produttore britannico, che poi credo gli produsse l'altro film, quello successivo, gli disse: ma come hai fatto a realizzare le scenografie di quel film bellissimo, poi quel pianeta... con tutti quei fumi, quei personaggi, quelle entità fantasmatiche. Ma niente, io avevo il set di un peplum, di un film con Maciste, non mi ricordo, forse Ercole. Avevo degli alberi un po' ridotti male, delle rocce di cartapesta, e li spostavo di volta in volta, ma era sempre lo stesso. Cambiavo la posizione, l'inquadratura, la fotografia, ma erano sempre quelle. Ed era il set unico che avevo, non avevamo altro.
Oppure Margheriti, quando fece quel poker di film di cui comunque fanno parte di questa serie intitolata Gamma 1, allora lui ovviamente girava tutte insieme per risparmiare e per capire su che set erano, avevano dei chuck con colori diversi, quindi per il primo film rosso, per il secondo giallo, eccetera, e così forse riuscivano a non andare in confusione, ma secondo me vedendo i film qualche cosa gli è scappata.
Per voi quali sono i film di fantascienza italiani che oggi meritano di essere riscoperti?
Secondo me è un film epocale che va riscoperto, che va visto e che ci spiega cosa stiamo vivendo oggi, è La decima vittima. Decima vittima è un film di Elio Petri. Elio Petri per me è il nostro Kubrick. La decima vittima, oltre ad avere una colonna sonora di Piccioni che è strabiliante, ma poi anticipa tutto quello che è la società moderna dei Grandi Fratelli. Lui ipotizza già questa società dominata dalla televisione, dove questa caccia all'essere umano, e il tutto è un film ripreso e rimandato dalla televisione con sponsor e quant'altro, quindi la violenza istituzionalizzata e fatta diventare spettacolo e ammansita.
Si può dire, è italiano.
Guarda, ammansita alla popolazione come mero spettacolo intervallato da pubblicità, da sponsor, eccetera. È un film veramente avantissimo e scenografie e ambientazioni incredibili, pazzesche.
A me viene in mente un altro bellissimo film che è L'ultimo uomo sulla terra con Vincent Price, ed è un film che ha veramente delle atmosfere molto cupe, molto angoscianti, e diciamo che se adesso la nostra società naviga in acque non troppo felici, la riscoperta di questi film così cupi e angoscianti è l'ideale per sentirsi, diciamo, a casa, ecco, per sentirsi un po' angosciati, perché comunque il cinema rispecchia sempre un po' quello che è la nostra società. Poi vabbè, potremmo citare come altro film, non so,
io
quello che
l'ho trovato.
L'hai trovato?
Sì, il mio I cannibali di Liliana Cavani
del
60, sì. Con le musiche di Morricone.
Girato a Milano, tra l'altro.
Sì, girato a Milano, perché tutti quelli che erano contro il governo venivano uccisi e lasciati per le strade a morire o morti già, quindi tu passavi in mezzo ai cadaveri. Era scioccante perché era, diciamo, che è un film distopico. Oggi si parla molto di distopia nella fantascienza, però questo qua credo che sia stato uno dei primi film veramente distopici italiani, molto forti, con una regista comunque impegnata, politicamente impegnata.
Politica è molto importante nella fantascienza, perché sì, quasi sempre, insomma, il mondo della fantascienza che vediamo sullo schermo è una maniera mascherata di parlare dell'oggi, no? C'è Omicron di Ugo Grigoretti, che è sempre su questioni molto molto politiche della classe media lavoratrice, più che altro rispetto a una società che si stava delineando come spersonalizzante.
Tra l'altro erano film fatti anche questi non con budget incredibili, sì, comunque erano film molto
spesso in bianco
attuali
e nero.
Sì, comunque non avevano effetti speciali o ambientazioni, quindi alla fine la fantascienza secondo me è un concetto che basta sviluppare delle idee, diciamo, prendendo spunto da una società che abbiamo oggi, che di idee ce ne può dare tante, e sviluppare un'estremizzazione distopica di quello che vediamo attorno a noi, e quindi creare nuova fantascienza. Questo potrebbe essere il futuro, però bisogna saper rischiare su queste cose, e non solo dal punto di vista economico.
E soprattutto avere le idee, perché quelle che mancano oggi sono le idee.
Esatto.
Perché se tu hai un'idea forte, fai un bel film anche con niente.
Grazie mille, io direi che abbiamo finito.
Abbiamo già finito.
È stato un super viaggio, no, infatti, un viaggio spaziale, super interessante, sì. Si vede proprio la passione che emerge proprio secondo me da questa intervista.
Se volete approfondire l'argomento, ma anche non solo questo argomento, tutto il cinema di genere, potete venire in via Panfilo Castaldi
al
21
numero...
da Blockbuster, che è un negozio che da 25 anni spaccia questa cinematografia qui. Venite lì, trovate me, trovate il mio socio Manuel e vi assistiamo nelle vostre ricerche.
Io volevo fare pubblicità al mio prossimo film che uscirà l'anno prossimo, cioè anzi no, quest'anno, 2026 però, più probabilmente, che è Stranotrofio, che è un film di Stranotrofio,
bellissimo,
che è un film di animazione che mette insieme bambini e fine del mondo. Quindi credo che è un film che senza volerlo anticiperà un futuro prossimo, venturo, che vorrei non accadesse. Però visto quello che vediamo, insomma...
E che magari sarà nella prossima edizione di...
Pianeti Erranti, dizionario dei film di fantascienza italiani, edito da Blockbuster Editori, ed è un libro che trovate online, su Amazon, su eBay, ma soprattutto lo trovate da Blockbuster, dove potrete ricevere la firma anche dell'autore.
Grazie ragazzi,
grazie a voi, grazie mille davvero.
Sogni Elettrici Podcast è stato ideato e scritto da Silvia Ferrari e Furio Marino, in collaborazione con il professor Stefano Locati e Sara Sagrati. La redazione è a cura di Benedetta Panteguzzi e Chiara Galvani. Regia e montaggio di Silvia Ferrari. Musiche originali di Margherita De Gregorio. Hanno partecipato Riccardo Caccia, Daniele Magni, Rocco Moccagatta, Alberto Genovese e Massimo Privitera. Il podcast è stato registrato presso gli studi di Radio Yulm ed è disponibile per l'ascolto su Radio Yulm e Fantascientificast.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati e a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, provate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione. Un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.